Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org. Radio Orizzonti in Blu. Enjoy the sound.
Radio Orizzonti. In blu, la radio con tante radio dentro.
Radio Orizzonti in blu presenta Il confronto, visioni di città futura. Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu che ci state seguendo sulle nostre diverse frequenze, gli FM 88 oppure in DAB Plus su Milano e Provincia o in streaming sul nostro sito www.radioorizzonti.org oppure attraverso la nostra app Radio Orizzonti scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. Massimo Tallarini vi dà il benvenuto a questa prima puntata della nuova rubrica di Radio Orizzonti intitolata Il confronto, visioni di città futura, programma che è condotto e curato da Nicola Gilardoni.
Buonasera a tutti.
Da Agostino Masini.
Buonasera a tutti.
E Gianni Branca.
Buonasera a tutti.
Obiettivo della nostra nuova rubrica radiofonica è quello di informare, stimolare la discussione, la partecipazione e la crescita culturale sul futuro della città di Saronno e del suo territorio attraverso interviste, dibattiti, confronti con volti noti e persone rappresentative della vita politica, sociale, imprenditoriale e culturale della città, su argomenti inerenti all'attualità con uno sguardo però al futuro, alle differenti prospettive e opportunità della Saronno che verrà o che ci piacerebbe vedere realizzata. Crediamo che la nostra emittente possa dare un suo piccolo contributo come un piccolo servizio pubblico, perché l'impegno cristiano è anche quello di provocare, di stimolare reazioni positive, di offrire occasioni di discussione, di seminare progetti e idee all'interno della comunità per cercare di recuperare il senso e per produrre un nuovo entusiasmo e promuovere il bene comune. E detto questo come introduzione, non posso che lasciare la parola a Nicola Gilardoni che introdurrà il tema di questa prima puntata insieme all'ospite che abbiamo invitato.
Grazie Massimo. L'argomento di questa sera è Saronno alla ricerca di un'identità, la ferrovia tra presente e futuro. Dopo gli anni della Saronno agricola, della Saronno industriale e gli anni del commercio e dei servizi, come la ferrovia può contribuire alla ricerca di una vocazione per Saronno? Come può crescere grazie alla ferrovia? Può avere dei fattori di attrazione a livello turistico, a livello scolastico, universitario, che le permettano di competere con le altre città del territorio? Può la ferrovia generare nuove opportunità di crescita e sviluppo, nuovi posti di lavoro, migliorare la qualità della vita di chi abita a Saronno? Queste sono le principali domande faremo al nostro ospite di questa sera, al nostro concittadino, il dottor Marco Piuri, amministratore delegato di Trenor, che salutiamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, buonasera.
Buonasera.
Ecco, magari prima di entrare in quelle che sono le domande che i cittadini e gli ascoltatori si pongono, chiediamo a Marco Piuri magari di delineare un po' meglio quella che è la galassia di Ferrovie Nord Milano, quelle che per una volta noi chiamavamo tranquillamente FNM o Nord, ma che oggi sono diventate una galassia di moltissime società e che hanno ognuna uno specifico ruolo e uno specifico settore di cui occuparsi. Ecco, se Marco magari per gli ascoltatori definisci un po' meglio e ci spieghi in due parole come si sviluppano le vecchie Nord di una volta a noi tutti care.
Quali sono le varie competenze? Ecco, perché prima abbiamo parlato di competenze fuori onda.
No, certo, sì, grazie, credo che sia utile, nel senso che sappiamo bene che diciamo la conoscenza del gruppo è ancora molto spesso approssimativa, molto velocemente. Oggi il gruppo è fatto così, c'è una capogruppo che si chiama FNM SPA, che è l'originaria Ferrovia Nord Milano, che poi si è evoluta e trasformata, società quotata alla Borsa di Milano e controllata a maggioranza della Regione Lombardia. Questa è una capogruppo sotto la quale ci sono varie società. Ora cito solo le più importanti, ma per capire, diciamo, il tipo di articolazione che c'è. C'è un'impresa che si chiama Ferrovie Nord e che gestisce l'infrastruttura ferroviaria, quindi binari e stazioni. Sono circa 350 km di rete nella parte nord-ovest della regione, ed è quella anche, c'è il pezzo di rete che collega l'aeroporto con Malpensa. Il resto della rete ferroviaria della Lombardia è invece gestito da Rete Ferroviaria Italiana, che è la concessionaria ferroviaria di Ferrovie dello Stato. Poi c'è Milano Serravalle, che è l'acquisizione più recente che è stata fatta dal gruppo, quindi un concessionario autostradale 100% controllato da FNM. A sua volta Milano Serravalle ha una quota di minoranza del 37% in Pedemontana Lombarda, quindi con tutto lo sviluppo che riguarda Pedemontana. Ci sono altre società, ce ne sono 4-5 che fanno trasporto pubblico su gomma, c'è il car sharing elettrico, insomma c'è un'articolazione, c'è la partecipazione in un'impresa ferroviaria cargo in collaborazione con le ferrovie tedesche Deutsche Bahn. E poi c'è Trenord. Trenord che è una joint venture 50% FNM e 50% Trenitalia. Quindi quando parliamo del sistema di mobilità, noi parliamo di una piattaforma di mobilità con una serie di servizi e di modi e di vettori diversi integrati fra di loro. È una piattaforma fisica ed è anche una piattaforma digitale, e questa piattaforma di servizi offre appunto servizi diversi sul territorio lombardo. Da questo punto di vista Saronno ha sempre avuto un ruolo storico molto importante, perché è il nodo fondamentale della rete Ferrovie Nord, perché da Saronno poi partono le linee che vanno a Novara, che vanno a Varese, che vanno a Como. Quindi un nodo importante che rimane importante, e Saronno da questo punto di vista ha quindi un'offerta ferroviaria che non ha eguali in città anche di dimensioni molto più grandi, perché tutti i giorni da Saronno passano 536 treni, e quindi è un'offerta ferroviaria enorme. E la stazione di Saronno è, diciamo, assieme a Monza poi la stazione da cui passano più passeggeri, oltre 30.000 al giorno, accanto a quelle che sono le stazioni di Milano. Questo è un po' molto molto in sintesi l'articolazione del gruppo.
Grazie Marco. Entriamo quindi nelle domande, una serie di domande che ci sono pervenute anche dagli ascoltatori, e speriamo che tu con i tuoi ruoli possa aiutarci a capire meglio. La prima domanda riguarda il ruolo di Ferrovie Nord all'interno della città, dopo che da quasi 100 anni, anzi più di 100 anni, la ferrovia è stata croce delizia dello sviluppo di Saronno. Croce perché di fatto sappiamo tutti che il tracciato ferroviario divide esattamente in due la città, delizia perché è stata sicuramente occasione di crescita, ha offerto opportunità commerciali, è stato grazie alla ferrovia che Saronno è diventato un crocevia di relazioni e di iniziative imprenditoriali. Saronno è collegata tra Milano e di fatto tutto il nord-ovest di Regione Lombardia, e grazie alla sua posizione logistica di nodo di smistamento è sicuramente diventata una città importante, come ci dicevi tu appunto, anche per il numero di passaggi giornalieri di utenti. Ecco, il progetto Fili, che è un progetto previsto dal cosiddetto piano Lombardia, prevede una riqualificazione, un potenziamento di quella che è il polo tecnologico delle unità manutentive e dell'unità area di deposito presenti a ridosso del nostro viale Rimembranza. È un progetto che prevede un investimento di 33 milioni e mezzo più altri forse per fare altri investimenti più di tipo tecnologico. Nel mese di febbraio del 2021 il Consiglio Comunale di Saronno ha approvato il protocollo d'intesa con Ferrovie Nord, che la Giunta ha ratificato nel mese di marzo del 2021.
A quel punto qua, dottore, va da sé che di porre due domande puramente tecniche e operative. A che punto è l'attuazione di questo progetto? La seconda domanda che cade di rimbalzo è: ma si è concluso l'iter relativo alla conferenza stampa dei servizi? e quali sono le ricadute che avranno gli utenti e soprattutto quali le ricadute che avrà anche Ferrovia Nord.
Dunque, allora, intanto un accenno al tema, appunto, ruolo della ferrovia, perché è stato giustamente ricordato, per Saronno ma vale in generale, la ferrovia è stata storicamente un momento di sviluppo. Poi ha avuto la crisi, diciamo, degli anni 60-70, dove la motorizzazione e, diciamo, l'esplosione della mobilità privata sembrava mettere le ferrovie sostanzialmente in soffitta, sono state una serie di linee dismesse e quant'altro, e tra l'altro quello è il momento in cui Ferrovie Nord, che a quel tempo era ancora privata, aveva come azionista Edison, è stata, diciamo così, pubblicizzata ed è entrata in Regione Lombardia. Poi, seconda metà degli anni 90, riprende la giovinezza della ferrovia, riparte una serie di normative su scala europea e oggi, diciamo, il tema della mobilità green, o comunque di una mobilità più attenta all'ambiente, sicuramente rimette le ferrovie come centrali. Quindi questo è il percorso che ha riguardato anche Saronno, con quello che viene ricordato prima. La ferrovia certamente è un oggetto ingombrante, perché i binari sono sul territorio, tagliano territori, città e quant'altro, ma sicuramente i vantaggi di avere un collegamento ferroviario, specie importante e capillare come quello di Saronno, sono sicuramente superiori agli svantaggi, anche perché poi, diciamo, l'asse ferroviario si può superare, aggirare, insomma, in tantissimi modi. Detto questo, il progetto Filo è un progetto molto ambizioso, perché riguarda quattro poli. Saronno è uno dei quattro poli, riguarda Milano Cadorna, Milano Bovisa, Saronno e Busto, con due progetti poi che connettono il territorio, che riguardano una super ciclabile in sede protetta di 54 km che collegherà Milano Cadorna all'aeroporto di Malpensa, e dall'altra parte il progetto Piantala Lì, che è un progetto di piantumazione. Anche questo non è semplicemente un progetto di piantumazione, riguarda ancora una volta le reti. Noi abbiamo detto, siamo una rete fisica che attraversa il territorio, con quello che ricordavamo prima, vogliamo contribuire a ricostruire altre reti fisiche, in particolare le reti ecologiche. La Lombardia ha una mappa di reti ecologiche che sono state variamente danneggiate dall'urbanizzazione. Noi, con questo progetto che coinvolge 23 comuni, stiamo cercando di ripiantumare e ricostruire queste reti dove è possibile farlo. Dentro questo contesto c'è il polo di Saronno. Mi ha ricordato correttamente che, allora, il progetto, per quanto ci riguarda l'area di Ferrovia Nord, e quindi il triangolo che è, diciamo, a ridosso della ferrovia, e il nostro intervento si tratta sostanzialmente di rifare, riqualificare completamente quella che è la nostra presenza in termini di uffici, in termini di depositi, in termini di locali tecnologici e quant'altro. E correttamente veniva detto che, diciamo, nella primavera del 2021 sono state siglate le intese, a partire anche da quello che è il protocollo di intesa con il comune di Saronno. Ora, quel progetto è un progetto che porta, come dicevo prima, a riqualificare completamente le nostre strutture, i nostri uffici, la nostra presenza in città, e tra l'altro prevede anche uno sviluppo in termini occupazionali. Oggi, grosso modo, noi occupiamo 250 persone. Questo progetto, con questo tipo di riqualificazione, porterà ad avere circa 400 persone, diciamo, occupate da Ferrovia Nord. Quindi anche da questo punto di vista è sicuramente un segnale molto interessante per il territorio. Dopodiché, la cosa interessante del progetto Fili in generale, anche di questo intervento, è quello che questo progetto può servire e serve da innesco per interventi che riguardano altre aree, che possono riguardare sviluppatori privati, e che, proprio perché collegati alla ferrovia e collegati, diciamo, al sistema di mobilità di questo tipo, possono trovare, diciamo, il via per costruire progetti ulteriori. Questo vale per Cadorna, dove c'è un progetto, è stato presentato un grande progetto da uno dei più grandi sviluppatori su scala globale, che è NUD, che riguarda tutta l'area di Cadorna, la copertura dei binari, il collegamento, diciamo, la chiusura del collegamento col parco, una serie di interventi di questo tipo. Riguarda Bovisa, dove noi siamo collegati al progetto di Renzo Piano della Goccia, quindi del nuovo Politecnico. Riguarda Saronno, perché Saronno c'è la grande area, insomma, la parte delle aree dismesse, dove noi direttamente, diciamo, abbiamo la Bernardino Luini come asset presente, e, diciamo, nelle intese con i privati proprietari dell'area abbiamo ovviamente definito un accordo per cui possiamo cedere, diciamo, l'utilizzo della Bernardino Luini, che ha una serie di vincoli, diciamo, di varia natura, in termini coerenti a quello che è lo sviluppo che si prevede sull'area. E in più c'è un ragionamento, perché noi vorremmo realizzare un museo come, diciamo, gruppo FNM, e se le cose andassero in un certo modo, come noi speriamo, l'ipotesi è quella che questa sede del museo trovi la sua collocazione esattamente nell'ex area risotta Fraschini. Qui il tema è un po' più complicato, perché esistono delle, diciamo così, delle previsioni da piano regolatore che però sono molto datate, che riguardavano, diciamo, le proprietà precedenti. Oggi ci sono tre proprietari, diciamo, i due principali, insomma, che sono privati, poi c'è questa presenza anche nostra. Lo sforzo che stiamo cercando di fare, almeno con uno dei due proprietari privati, quello che è l'area, diciamo, più centrale e principale, è quella di riuscire a mettere sul tavolo del comune un'ipotesi di sviluppo coerente e che in qualche modo stia dentro la cornice dei vincoli che il piano regolatore prevede, ma evidentemente facendo un passo in avanti e rinnovando rispetto a previsioni che evidentemente sono molto datate. Non è facile, è un percorso non facile, non semplice. Tra l'altro in questo contesto qui noi stiamo rivedendo anche il primo progetto che è stato approvato in conferenza di servizi, che riguarda la nostra parte e diciamo, i nostri edifici e la nostra sede. E faccio fatica a riuscire a dare, diciamo, dei tempi certi rispetto a questa evoluzione, però quello che è certo è che noi stiamo facendo di tutto per supportare l'iniziativa privata dall'altra parte, che da cittadino serronese evidentemente vedo con molto interesse, perché avevo ancora i capelli e giocavo a calcio quando si parlava delle aree dismesse di Saronno, e siamo ancora a parlarne, che non è un buon segnale, che consentirebbe a questa città, che è, come sappiamo tutti, ha un problema fondamentale, ha poco territorio, e territorio che è totalmente occupato, di avere invece un polmone centrale, enorme, molto interessante, di potenziale sviluppo. Siamo qui e quindi, diciamo, l'impegno nostro c'è tutto, la nostra parte la faremo comunque, evidentemente e sicuramente. Si tratta di capire quanto e come dicevo prima, nell'ambito del concetto del progetto Fili, il nostro intervento possa davvero aiutare l'innesco di un intervento su 280.
Dottore, si può quantificare anche la tempistica di questi progetti?
Dicevo prima che, diciamo, è piuttosto complicato dire la tempistica quando guardo, diciamo, all'area isolata, perché lì non siamo noi evidentemente ad avere in mano il volante, a poter, diciamo, determinare quelli che sono gli sviluppi. Noi abbiamo anche recentemente avuto degli incontri.
Però siete un attore principale in questa convenzione.
Siamo un attore che può svolgere sicuramente un ruolo, ripeto, però poi noi sull'area Isotta, appunto, ripeto, al di là del Bernardino Luini, non è che abbiamo degli interessi diretti. Quindi si tratta di capire come si riescono a combinare gli interventi. Per quanto ci riguarda il nostro intervento, noi, nel momento in cui riusciamo a rivedere quello che è il progetto che è stato presentato, insomma, contiamo che nell'arco di 2-3 anni poi l'intervento possa evidentemente svilupparsi. Questo sono più o meno i tempi. Però il dato vero è che con questa scelta sulla nostra area noi riconfermiamo la centralità di Saronno per Ferrovie Nord, che è il gestore dell'infrastruttura. Prevediamo sviluppi ulteriori e crediamo che, diciamo, la conferma di questa centralità e di questo polo su quello della nostra rete possa concorrere a quello che veniva ricordato nell'introduzione, cioè confermare il fatto che questo è un territorio che ha connessioni con la città di Milano, col sistema aeroportuale, con alcune delle principali città lombarde che non è uguali, e questo evidentemente può essere valorizzato da molti punti di vista, perché io credo che è un ragionamento che stiamo provando a fare come gruppo. Sulla mobilità bisogna cambiare in qualche modo paradigma. Il tema è che bisogna partire da guardare il territorio, guardare le funzioni sul territorio, perché noi ci muoviamo per fare qualcosa, ci muoviamo per andare a scuola, ci muoviamo per andare a lavorare nella sede di lavoro, ci muoviamo per andare a usare un servizio, che sia l'ospedale piuttosto che il centro commerciale, ci muoviamo per andare allo stadio. Allora, questi punti qui sono i principali poli che generano e richiedono mobilità, che non guardano i confini amministrativi. Sappiamo tutti che Saronno è in provincia di Varese, ma gravita su Milano e gravita su Como, e da un certo punto di vista c'è una connessione con Legnano. E questo è un temone, perché i confini amministrativi non riescono a essere l'elemento sul quale costruire la mobilità. Se la guardiamo da questo punto di vista, la presenza di una funzione importante come quella di Ferrovie Nord nella città di Saronno e i possibili sviluppi sulle aree dismesse diventano sicuramente un punto e un polo enorme di attrazione.
Bene, Nicola, io direi di passare forse al secondo quesito, ecco.
Volevo solo fare un commento, che se i confini amministrativi fossero superati, così come Marco ci diceva, per le questioni che riguardano i trasporti, anche per la sanità, forse avremmo risolto il problema del nostro ospedale, ma evidentemente chi deve decidere politicamente questo tipo di contesto pensa che Saronno abbia solo i suoi 38.000 abitanti e non i 200.000 che di fatto rappresenta come servizio per il bacino di utenti.
Potrebbe rappresentare anche di più, nel senso che se si vanno poi a specializzare poli, soprattutto, ma vale anche per altri tipi di funzioni. È assolutamente così. Se vogliamo fare l'esempio al contrario,
già la scuola è attrattiva, Saronno,
assolutamente. Ma se vogliamo fare un esempio al contrario, il caso secondo me è eclatante, il centro commerciale di Arese. Cioè, è stato fatto un centro che viene detto essere più grande d'Europa senza pensare alla mobilità. Infatti andare al centro commerciale di Arese è complicato e si fanno code enormi a partire dall'autostrada e non c'è un sistema nella rete di trasporto pubblico. Il tema è esattamente questo: bisogna ragionare combinando le funzioni, e quindi in questo caso anche la sanità e gli ospedali più o meno specializzati, con, diciamo, con dei focus più o meno forti e definiti, e il sistema della mobilità, perché il tema ormai non è quello dei confini amministrativi, è come io rendo accessibile aree vaste attraverso un sistema di mobilità ben costruito l'accessibilità alle diverse funzioni per quello a cui queste funzioni devono rispondere.
Io vorrei fare una domanda, dottor Piuris. Lei parla di mobilità, oggi è un problema ecologico, si parla tanto di parlare dalla gomma al ferro. Ecco, il passaggio dalla gomma al ferro dà un ruolo importantissimo alla Ferrovia Nord. Ecco, come la pensate su questo passaggio della mobilità dalla gomma al ferro?
Allora, questo è certamente una, diciamo, se ne parla da tanto tempo, si parla dello shift modale, del fatto di spostare mobilità dalla gomma al ferro. In realtà il tema è, diciamo, molto spesso evocato, poi non si è conseguenti con le scelte. Guardate, noi abbiamo sviluppato, in questo caso come Trenord, uno strumento, quello che si chiama un data lake, quindi diciamo un database molto articolato, che è partito dalle SIM di Vodafone, ha combinato le scatole nere delle auto, ha messo insieme i dati sul trasporto pubblico locale. Noi oggi leggiamo i flussi di mobilità, proprio, diciamo, i flussi, i corridoi principali e quant'altro, e ovviamente abbiamo una serie di altri dati che sono da database statici, come i dati dell'Istat, i dati di natura economico-sociale, eccetera eccetera. Abbiamo anche uno strumento che ci consente di fare proiezioni. L'ho preso un po' larga, ma per arrivare a rispondere, che purtroppo è una sfida molto, molto complessa. E abbiamo fatto una proiezione a 10 anni, considerando anche quello che accade sul territorio, il fatto che si completa la pedemontana, il fatto che ci sono certi insediamenti, pensiamo a Mind, pensiamo eccetera eccetera. Cosa viene fuori? Che oggi il sistema ferroviario su scala regionale cattura sostanzialmente il 12% dell'area potenziale che potrebbe catturare. Area potenziale si definisce dal fatto che c'è una linea ferroviaria e in una certa, diciamo, a una certa distanza dalla ferrovia c'è almeno una persona che utilizza il treno. Quindi noi abbiamo un'area potenziale di cattura che vale grosso modo 6 milioni di spostamenti al giorno. In Lombardia ce ne sono 15 tutti i giorni.
Il numero è enorme, sta dicendo.
Potrebbe catturare 6. Noi portiamo 700.000 persone, quindi catturiamo una parte di questi. Proiettando a 10 anni non cambia nulla. Cioè ci ritroviamo con un 2 milioni di spostamenti in più complessivi, ma noi continuiamo a catturare la stessa quota modale. Qual è il tema qui? È che il problema non è diciamo limitarsi a evocare lo spostamento dalla gomma al ferro, è che oggi, se voi guardate la rete ferroviaria della Lombardia oggi è già sovrasatura, è sovraccarica, non regge i treni che girano in Lombardia. Non parlo solo dei treni di Trenord, che sono quelli regionali. A questi vanno aggiunti l'alta velocità, vanno aggiunti gli intercity, vanno aggiunti i treni merci. Quindi oggi c'è una capacità infrastrutturale che è già sovrasaturata. Nel momento in cui si volesse spostare il 5% di mobilità dall'auto al ferro, bisognerebbe fare una serie di interventi che riguardano innanzitutto il sistema delle infrastrutture. Per esempio, nella ferrovia quello che determina molti dei problemi è il fatto che non ci sono reti specializzate. Se voi andate in Spagna, andate in Francia, per certi versi, dove la specializzazione delle reti è andata più avanti, voi avete treni regionali che vanno solo su binari regionali e treni alta velocità che vanno solo su treni alta velocità. La stazione centrale di Milano accoglie tutti e riceve tutti, e creando, diciamo, un tappo e un intasamento. Allora, bisogna rivedere l'infrastruttura ferroviaria, specializzarla dove possibile, fare una seconda stazione centrale, per esempio, c'è la possibilità di farla, dedicandola magari all'alta velocità. Questo consentirebbe di aprire, diciamo, il tappo di Milano, che è il problema vero della mobilità. E allora probabilmente avremo più capacità e quindi la possibilità di offrire più servizi. Oggi noi, sui binari di oggi, non riusciamo a mettere più treni di quelli che mettiamo. Per cui immaginare che ci sia lo shift, e sapete benissimo, qui c'è un altro. Allora, questo è un tema. L'altro tema dello shift modale è questo, è che, come è noto, la mobilità si concentra nelle ore di punta, nelle fasce di punta. Quindi noi abbiamo i treni sovraccarichi dalle 7 alle 8 e mezza del mattino, quindi con quello che si chiama il coefficiente di riempimento, il load factor, quindi il numero di sedili che io offro, come sono occupati. Prima del Covid, adesso un po' meno, ma prima del Covid arrivavamo a avere treni pieni al 150%, infatti i viaggiatori che dicono il treno è strapieno, sovraffollato, eccetera. Durante la giornata i treni sono sostanzialmente vuoti, infatti se io prendo la media di riempimento della giornata di un treno è il 30%, che se lo guardassi dal punto di vista di un'impresa, un'impresa altamente inefficiente, perché io ho l'asset dell'impresa che è il treno, che io uso il 30%. Come si fa a utilizzarlo in maniera diversa? Non si può immaginare di moltiplicare l'offerta nell'ora di punta, perché poi ci sono dei vincoli fisici. Si tratta di, ed è un temone questo, dove chi si occupa di città, eccetera, insomma sarebbe il caso che provasse a occuparsene, bisogna cambiare la gestione degli orari della vita delle città. È emerso un po' col Covid questa cosa, quando c'era il tema di portare in sicurezza i ragazzi a scuola e che per garantire alcune condizioni abbiamo chiesto lo scaglionamento. Ora, o si prende quella direzione lì, per cui in realtà l'organizzazione sociale della vita non è più in termini di mobilità concentrata in queste fasce, oppure diventa difficile poter offrire, fare un'offerta con certe caratteristiche nelle ore di punta, perché ripeto, oggi noi sui binari nelle ore di punta mettiamo tutti i treni che abbiamo e sugli attuali binari non ce ne stanno di più. Ho dato il numero di Saronno, so Varese-Milano ci sono 8 collegamenti all'ora nelle ore di punta, non è pensabile che ce ne stia di più. Nel passante girano 12 treni all'ora, cioè oggi con questa infrastruttura è così. L'altro elemento, quindi, c'è un tema di regolazione, c'è un tema di rivedere l'infrastruttura, ragionare sulla regolazione, sugli orari di vita, e poi sempre legato all'infrastruttura c'è un tema di tecnologie, nel senso che bisogna tornare ad avere la possibilità di muovere i treni con maggior frequenza e più vicini. Oggi, adesso dico una cosa tecnica, ma scusate, la ferrovia, ci sono le sezioni di blocco che sono 1 km 200 metri. Le sezioni di blocco vuol dire che in quel chilometro e 200 metri ci può stare un treno solo alla volta, per cui se un treno sta occupando quella sezione di blocco un altro non può entrare. Questo limita la capacità dell'infrastruttura. Allora c'è un enorme lavoro da fare per arrivare a questo tipo di shift modale. L'ultima cosa è quella che bisogna ragionare in termini integrati. Io sono convinto che noi dovremmo fare treni più veloci, che però devono fare meno fermate per andare più veloci. Meno fermate, c'è il problema di dire bene dove fermi,
salviamo
le stazioni, salvo, stazioni, eccetera eccetera. Ma se noi organizziamo un sistema di mobilità integrato vero, se io faccio meno fermate ma ho un sistema di gomma che mi porta le persone al treno, io vi posso garantire che quelle persone lì impiegano meno tempo a muoversi, e chi prende il treno dal punto di partenza al punto di arrivo, in genere i capoluoghi di provincia che devono collegarsi con Milano, va molto più veloce. Ci vuole però la volontà e la capacità di rimettere mano al disegno complessivo.
Grazie dottore.
Mi sembra che con questa tua risposta abbiamo anche soddisfatto tante domande di tanti pendolari che si lamentano, pur non essendo il tema della serata e della trasmissione. Il fatto che abbiamo delle stazioni principali capolinea che di fatto sono dei colli di bottiglie che non permettono un maggior numero di treni, credo che dica quali siano le difficoltà nel tentativo di miglioramento che comunque nel corso degli anni c'è stato, e penso anche che una delle risposte che il servizio abbia dato sia stato quello di investire sul nuovo materiale rotabile, andando a potenziare quelli che sono i tipi di treno a maggiore capienza. Cioè, una volta viaggiavamo su carrozze quando andavamo a scuola noi, che avevano sedie di legno con i famosi scaldini fantastici. Oggi invece viaggiamo su treni a due piani che permettono di portare a destinazione un numero di passeggeri nettamente superiori rispetto al passato, e quindi credo che questa sia stata una delle risposte al fatto che il collo di bottiglia non permette l'ingresso di un numero di treni importante se non dopo la ripartenza del treno che ha occupato quel binario sostanzialmente. No,
assolutamente è così, nel senso che Trenord non fa il servizio su una rete propria dedicata e isolata, ma fa servizio su una rete in cui girano molti altri treni. Prima, nella chiacchierata che abbiamo fatto, ricordavo che quando Trenord è nata non esisteva Italo. Voi pensate a cosa è diventata l'offerta ad alta velocità di Italo e del Frecciarossa. È esattamente così, ma è giusto, la Regione Lombardia ha investito 2 miliardi di euro per comprare i treni, investimento mai visto e mai fatto. noi stiamo immettendo 240 treni nuovi, che vuol dire metà della flotta. Ci vogliono 5 anni a fare questo tipo di operazione, perché i produttori devono produrli, eccetera eccetera. Quindi è esattamente in atto questo, con in più quello che dicevo prima, ho dimenticato un dato ma che forse fa capire meglio: le stazioni. Tenete presente che l'80% dei passeggeri di Trenord passa da 35 stazioni. Ci sono più di 400 stazioni in cui noi facciamo servizio, da 200 di queste passa meno del 6% dei passeggeri. Ora è chiaro che delle domande bisogna farsene, ma non per... il problema non è ridurre il servizio, il problema è renderlo più efficace. Questa è la sfida che abbiamo di fronte. Ma più efficace vuol dire che devi andare più veloce, devi fermarti dove c'è la gente, devi consentire invece agli altri di arrivare comunque al treno, perché questo è il tema vero. Vale anche per i servizi su gomma, e tanta parte dei servizi su gomma sono in realtà dei servizi scolastici che funzionano al mattino quando devono portare gli studenti, e fra la 1 e le 3 quando devono riportarli a casa. Per cui c'è molto da fare, ci sarebbero molte cose interessanti da fare. Bisognerebbe ragionare molto di più su servizi flessibili on demand e meno servizi con l'orario e il timetable. Ci sarebbero, insomma, tante cose.
Ma anche i treni in navetta sulle stazioni, diciamo omnibus, potrebbero essere un meccanismo che porta a una stazione principale dove c'è la coincidenza che viaggia veloce, per esempio, oppure...
Treni in navetta è difficile. Nel senso che ho detto prima, c'è uno dei...
Cioè, per non ritornare alla gomma, più che altro.
Ma il problema è che invece può convenire tornare alla gomma. È chiaro che poi, se la guardiamo dal punto di vista ambientale, c'è un tema di gomma, motore a combustione, che tipo di vettore energetico utilizziamo, eccetera eccetera eccetera. Ma in realtà, per far fare il salto di qualità al sistema, o usiamo la gomma anche in un certo modo, oppure diventa difficile. Guardate, noi abbiamo lanciato come gruppo, in questo caso, una cosa che abbiamo chiamato MAC, Mobility as a Community, che parte esattamente dal ragionamento delle funzioni. Quindi noi andiamo da queste funzioni, gli leggiamo la domanda di mobilità, gli rendiamo disponibile su una piattaforma digitale che può essere brandizzata dal soggetto dal quale andiamo, dove andiamo a combinare le diverse opportunità di trasporto che quel soggetto ha, mettendo dove c'è trasporto locale, poi mettendo dentro navette on demand, car sharing, eccetera. Per esempio, abbiamo un servizio transfrontaliero dove al mattino chi lavora ai trasfrontalieri deve andare in Svizzera, possono tutte le mattine decidere di andare col treno Tilo piuttosto che con delle navette shuttle che vengono costruite di volta in volta, con percorsi che sono costruiti sulla base delle prenotazioni che i dipendenti fanno rispetto al percorso. Bisogna andare in quella direzione qui, cioè non è più pensabile immaginare un sistema rigido con l'orario e immaginare che l'offerta aumenti all'infinito. È una sfida complicata, però.
Poi, dottore, c'è un bisticcio tra le esigenze dell'utente, dei comuni. Vediamo le ultime linee che avete fatto da Salerno a Seregno. Tutti i comuni chiedono fortemente la stazione, che è in contrapposizione a quella che lei sta dicendo. Ecco, come conciliare queste due esigenze? I comuni con i loro utenti che vogliono la stazione per comodità, per tante altre cose, e le esigenze di gestione di Ferrovia Nord.
Ma non è un problema di esigenze di gestione di Ferrovia Nord, il tema è: per dare il servizio che giustamente viene chiesto di mobilità collettiva a un territorio, bisogna avere la stazione? Questa è la domanda da farsi. O meglio, l'unica risposta per garantire un servizio di mobilità collettiva è avere la stazione, oppure invece bisogna disegnare un sistema dove io consento alle persone di andare con meno tempo e con maggior certezza a prendere il treno dove il treno si ferma? Questa è la domanda da farsi, questa è la sfida. Per cui, perché, scusate, quello che sta accadendo con l'alta velocità, no? L'alta velocità, a un certo punto si è detto, meno di 3 ore sei a Roma, giusto? Bene. Adesso quanti treni oggi arrivano in meno di 3 ore a Roma? 2 forse nella giornata. Perché? Perché comincia a fare le fermate. Allora, bisogna decidere. Allora, se io devo privilegiare un certo tipo di risposta, devo poi organizzare diversamente. Ma infatti la domanda giusta, quando discutiamo con molti sindaci, eccetera, la domanda giusta da farsi non è partire dicendo, diciamo, che la risposta è la stazione. Bisogna partire dalla domanda e dire, bene, io che esigenza di mobilità ho, che domanda di mobilità ho, e come faccio a rispondere a questa domanda di mobilità con un servizio collettivo pubblico? E poi cerchiamo di capire come si fa a costruire. Questa, secondo me, è la strada che deve essere presa.
No, è una grossa sfida questa qua,
No, è grossissima, molto difficile.
No, bisogna davvero integrare, secondo me, tra gomma e treni, magari.
No, Nicola, il tempo sta passando, le domande sono tante che vogliamo fare.
Caspita,
al dottor Più
dovremmo star qui un sacco di tempo con lui.
Esatto. Anche perché parliamo di città futura proprio con questi discorsi qua, eh.
No, volevo tornare al nostro canovaccio. Abbiamo parlato del progetto Isotta Fraschini, abbiamo parlato del ruolo che Ferrovie Nord sta giocando insieme ad altri attuatori privati per essere da promotore e supportare anche iniziative private e anche offrire occasioni di fatto di insediamenti nuovi a livello di incubatori di imprese piuttosto che altro, perché la ferrovia garantisce anche queste opportunità. Sicuramente la parte di territorio nel progetto Isotta di proprietà di Ferrovie è molto poca, no? Però l'edificio di Bernardino Luini, ex scuola media ma comunque ex uffici direzionali di CEMSA, ha sicuramente, può giocare un ruolo nel retrostazione con funzioni tutte ancora forse da pensare, a meno che voi ne abbiate già qualcuna sul tavolo, ma sicuramente anche lo scavalco, diciamo, il sottopasso, il superamento, ecco, diciamo così, del fascio di binari tra quello che può essere Piazzale Cadorna e quindi il centro città e la via Ferrari con quello che è la zona del quartiere Santuario e quartiere Matteotti, è un altro ruolo importante che sicuramente Ferrovie può giocare. A volte si è parlato di scavalchi, di torri che andassero al di sopra, a volte qualcuno ha parlato di interramento senza capire che l'investimento non è proponibile evidentemente per interrare tutta la stazione di Saronno, però forse una situazione di maggior sicurezza e di maggior tranquillità nel passaggio sotterraneo al di sotto del fascio dei binari potrebbe essere creata, visto che nel progetto Fili è previsto l'installazione di alcuni ascensori anche per il superamento delle barriere architettoniche che portino direttamente alle banchine dei diversi binari. Forse all'interno di quell'intervento allargare e creare, non dico un mezzanino stile metropolitana perché sarebbe esagerato, ma un solo allargamento con magari un presidio all'interno costituirebbe, non tanto per Ferrovie ma per la città, sicuramente una garanzia di maggiore sicurezza e tranquillità e magari permetterebbe un flusso di persone dai due quartieri. Ecco, cosa ne pensi sia su Bernardino Luini che su questo discorso dello scavalco, del superamento del fascio dei binari?
Allora, Bernardino Luini, noi abbiamo detto da subito alla proprietà privata, diciamo, dell'area, che eravamo disponibili a rendere, diciamo, la Bernardino Luini, diciamo, a inserire la Bernardino Luini nel master plan, nello sviluppo che loro avevano in mente, e diciamo dalle chiacchierate fatte, dal loro punto di vista la Bernardino Luini era vista come in qualche modo la porta d'ingresso rispetto poi allo sviluppo dell'area. Ecco, noi confermiamo questo, quindi dal nostro punto di vista la Bernardino Luini non è tanto vista come funzioni che riguardano noi, ma la disponibilità nostra a metterla a disposizione dell'intervento e a renderlo coerente con l'intervento. Questa è la posizione sulla Bernardino Luini. Dicevo prima, facendo questo abbiamo provato a ragionare perché a noi piacerebbe collocare, come dicevo prima, questo, diciamo, museo sull'area stessa, ovviamente museo come si fanno oggi, quindi diciamo con percorso virtuale, con possibilità, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo è il tema Bernardino Luini. Il resto no, è assolutamente corretto il fatto che, adesso io stavo riguardando degli appunti, diciamo, insieme agli interventi, però quando guardiamo Saronno Centro, appunto, noi prevediamo il fatto che venga fatto il restyling del quello che si chiama fabbricato viaggiatori, che è una brutta espressione. Il tema del sottopasso centrale con i due ascensori, io capisco, fatemi dire, facciamo in modo che questi passaggi siano il più possibile, diciamo così, in qualche modo presidiati, resi sicuri, non diventino quello che molto spesso diventano.
Cioè, un conto è un tunnel di 3 metri e un conto è una roba di 8 metri,
io,
no?
Sì, adesso io francamente non ho presente nel dettaglio lo sviluppo, ma credo che ragionamenti di questo tipo si possano tranquillamente fare. C'è un tema che riguarda, diciamo, l'inquinamento acustico, quindi il fatto di prevedere anche, diciamo, barriere che diciamo attutiscano i rumori e rendano, diciamo, più vivibile anche da questo punto di vista. Poi c'è tutto un ragionamento che va oltre quello che è, diciamo, la parte della stazione e la parte Bernardino Luini, che sono appunto una serie di altri interventi l'asse ciclopedonale via Luini, diciamo santuario.
Poi c'è da rosare il deposito anche, che va tutto rivista, mi sembra.
Esattamente.
No? Da spazio anche al mercato.
Sì, c'è il tema, diciamo, del verde. Tra l'altro qui noi abbiamo fatto qualche scambio con il Comune di Saronno, però sempre legato allo sviluppo dell'area Exota Fraschini, dove c'è il bosco, c'è eccetera, e noi abbiamo detto che volentieri siamo disponibili a inserire quella parte lì nell'ambito del progetto Piantala Lì. Quando diciamo Piantala Lì, vuol dire che noi andiamo a identificare delle aree, poi ci facciamo carico noi di tutti i costi di investimento per mettere a posto l'area e fare la piantumazione, che può avere caratteristiche diverse a seconda di quell'area, insomma, e quindi dove è collocata, che può essere un parco reso fruibile, possono essere delle barriere e quant'altro, e poi col comune, col territorio, cercare di utilizzare le reti sociali per la gestione poi di questo verde, quindi in qualche modo restituirlo anche alla città. Quindi c'è anche questa, assolutamente questa disponibilità, che riguarda appunto, c'è il tema del pezzo Saronno Seregno, insomma, forse se ne parlava prima, quindi con assoluta, diciamo, nostra disponibilità, abbiamo, insomma, già fatto quello che dobbiamo fare per rendere disponibile in comodato gratuito. L'altro, quel tema lì è potrebbe essere il primo pezzo della realizzazione della superpista ciclabile, quindi diciamo che da questo punto di vista anche Saronno potrebbe essere, diciamo, il comune, l'ente locale che può cominciare ad avviare anche alcuni percorsi che riguardano più in generale lo sviluppo del progetto Fili. Quindi diciamo l'intervento si compone di quelli che sono diversi tasselli, con la possibilità evidentemente di introdurre quelle migliorie o quelle modifiche che non stravolgano evidentemente il disegno, che possano consentire quello che veniva detto prima, insomma, maggiore visibilità, maggiore fluidità, maggiore sicurezza, visto il contesto nel quale siamo. Ma qui noi, diciamo, confermiamo tutto e
c'è, possiamo tranquillizzare chi ci ascolta che Ferrovie Nord in questo progetto ex Isotta Fraschini c'è, con una parte attiva e propositiva.
Assolutamente, no, su questo non c'è dubbio. Poi, come ho detto prima, noi non vorremmo trovarci in una situazione in cui alla fine diamo corso al nostro intervento e di là non succede nulla, perché comunque noi lo faremo il nostro, perché diciamo non è collegato in termini, diciamo, funzionali a quell'altro. Però avrebbe molto più senso, diciamo, certo, vedere i due interventi con le diverse funzioni in temi diversi. Però di là non siamo noi che abbiamo evidentemente in mano le leve per poter governare, ma certo, tutto il supporto, l'alta amministrazione comunale da una parte e collaborazione con gli altri operatori, questo lo posso garantire in maniera più assoluta.
Ecco, in due momenti differenti di questa nostra chiacchierata è emerso il ruolo della ferrovia, la ripresa, accennavi, negli anni 90, no? Come mezzo di locomozione preferito o preferibile rispetto alle autovetture private. Oggi si parla moltissimo del discorso della salvaguardia del pianeta e del treno come mezzo, diciamo, da utilizzare per abbattere gli agenti inquinanti, e con questo il discorso della bicicletta, che forse non è partito come si voleva, sul discorso del trasporto delle bici all'interno delle carrozze ferroviarie, che era comunque sicuramente una bella idea visto quello che è lo sviluppo del mondo dei biker e quant'altro. Tu hai parlato,
se posso su questa, certo, questione di bicicletta, perché almeno allora,
se vuoi chiarire, utilizziamo,
sì,
questo spazio.
Allora, il tema è questo. Allora, noi non siamo una ferrovia turistica.
Certo.
Perché,
certo,
molto spesso il riferimento si fa paragonando alle ferrovie turistiche, che hanno vagoni dedicati per il trasporto biciclette e quant'altro. Il ragionamento che abbiamo fatto prima dimostra che noi oggi, con tutti i treni che mettiamo in campo, non riusciamo a soddisfare la domanda nelle ore di punta. Cioè c'è un sovraffollamento. Quindi è impensabile che noi, su un sistema fatto così, fatto per garantire il trasporto per esigenze di studio, di lavoro, anche di tempo libero, ma che evidentemente non comportino il fatto che uno si porti il mezzo, eccetera, non è compatibile col tipo di servizio che facciamo noi e di flotta che abbiamo noi. Per cui quello che noi possiamo fare, che abbiamo cercato di spiegare in tutti i modi, è: i nuovi treni hanno postazioni per le biciclette, arrivano ad averne 8 per vagone, con la possibilità delle ricariche, cioè c'è un'evoluzione in questo senso. Ma se l'idea è quella che, in particolare in quest'area, diciamo la parte rete Ferrovia Nord, Saronno, eccetera, che ci sia un servizio che consente un trasporto di biciclette che può essere garantito solo da ferrovie turistiche, questo non è possibile. Si possono fare altri tipi di operazioni che si fanno in alcune zone, in Svizzera e quant'altro, dove io garantisco a, diciamo, ciclomatori, a gruppi e quant'altro, la possibilità di muoversi in questo modo. Ma perché? Perché io porto le persone sul treno e ho a fianco, su strada, un mezzo che porta le biciclette. ed è una soluzione che viene adottata molto spesso. Guardate, noi abbiamo dovuto fare il contrario, noi abbiamo dovuto prendere dei rider, non so, c'è stata la polemica, eccetera, no? Addirittura accusati di razzismo. Cioè, il nostro problema era anche lì molto semplice. Arrivano questi ragazzi, c'erano addirittura in quei casi 150 ragazzi su una banchina che volevano salire tutti insieme sul treno. Al di là del fatto che non hanno il biglietto, vabbè, ma lasciamo perdere. Il problema è che 150 persone con le biciclette che salgono sul treno, che non è attrezzato per portarle, è un problema di sicurezza ferroviaria. Io ho un sacco di foto, se volete ve le mando, dove si vedono queste biciclette che ostruiscono le porte, che sono lasciate in mezzo al treno, eccetera. Incompatibile con la sicurezza che noi dobbiamo garantire, perché se succede un problema al treno e le biciclette bloccano le porte, succede il disastro. Questo è il tema che abbiamo posto. Abbiamo provato a dire anche a questi ragazzi: voi salite sul vagone e dedichiamo un vagone che purtroppo ha i sedili per mettere solo le biciclette, con un disastro, sporcando i sedili, spaccandoli, eccetera. Ma questi ragazzi non facevano così perché la bicicletta, essendo il loro principale strumento di lavoro, non volevano lasciarla distante da dove loro andavano a sedersi. Allora, il tema delle biciclette ce l'abbiamo molto ben presente. Si possono immaginare alcune soluzioni, ma quando parliamo di alcune linee, tipo la Brescia-Edolo, dove allora c'è un tema, diciamo, di turismo molto più spinto. Altrimenti non è, alle condizioni che descrivevo prima, compatibile. Si può ragionare semmai in termini di gruppi di ciclomotori che gestiamo come comitive, che per loro vuol dire che bisogna farsi i primi, dire, prenotare, organizzare, e allora forse si riesce ad andare in qualche direzione. Parentesi.
Perfetto. Abbiamo parlato comunque dell'utilizzo della bicicletta come mezzo di locomozione che ormai sta prendendo molto piede, cioè le piste ciclabili sono investimenti che oramai molti comuni fanno, il progetto Fili con la super pista ciclabile Milano Cadorna Malpensa conferma questo interesse affiancato al treno, la ciclometropolitana saronnese, che è un progetto di 3-4 anni fa che ha avuto già dei finanziamenti, è sicuramente un'iniziativa che potrebbe essere di completamento rispetto a quello che è l'asse principale Milano-Malpensa. Ecco, su questo tu ci hai anticipato che di fatto c'è la disponibilità e non so se avete già raggiunto l'accordo con l'amministrazione di Saronno per mettere a disposizione il vecchio tracciato della Saronno-Seregno, che era, diciamo, una delle basi, uno dei tracciati portanti di questo progetto della ciclometropolitana, che doveva unire i paesi dell'intorno di Saronno che non hanno stazioni ferroviarie, e quindi torniamo a quella tua valutazione che dicevi: meno treni più veloci con meno stazioni dove i passeggeri possono salire. Logico, poi andrebbero trovate le soluzioni per le velostazioni dove le persone possano lasciare in sicurezza il proprio mezzo. Qui ci confermi, anche se forse non è ancora finito questo processo con il comune di Saronno per rendere disponibile il vecchio tracciato.
Assolutamente confermo il fatto che, diciamo, della messa a disposizione in termini di comodato. Qui si inserisce il tema appunto dello sviluppo di questa super ciclabile o quant'altro, perché il tema qui è quello di qual è lo strumento che ci consente di realizzare questa super ciclabile che coinvolge un numero rilevante di comuni, ed è questo il ragionamento che stiamo facendo. Però la nostra idea è quella che questa ciclabile possa partire innanzitutto partendo dal collegamento Saronno Solaro, quindi esattamente nei termini in cui detti. Quindi sì, anche qui non è semplicissimo, ma non ci sono dubbi che noi...
In quello strumento che avete individuato è il comodato rispetto ad altri possibili.
Sì. Ok. Sì, anche perché utilizzando questo tratto dismesso c'è la possibilità di andare in stazione con la bicicletta e caricarle magari sul treno, come diceva prima, magari escludendo gli orari di punta. Potrebbe essere,
sì,
si può fare questo, insomma, almeno.
Assolutamente sì. No, poi c'è un tema appunto di collocare le biciclette in maniera adeguata, in sicurezza, non devono muoversi nel vagone, perché poi fare la frenata, parte la bicicletta, travolge qualcuno, cioè ci sono tutta una serie di complicazioni che spesso si tende a dimenticare, ma che in realtà è dovere nostro mantenere per garantire la sicurezza. Comunque sì,
abbiamo ancora credo 6-7 minuti, sì. Io ho due domande ancora da
poi ne metto una anch'io,
poi se tu veloce, vuoi fare il piccante vedi tu, no? Una riguarda il discorso del collegamento di cui si era parlato all'epoca quando fu fatto il nuovo tracciato della Saronno-Seregno passando per il Saronno Sud, che ipotizzava all'epoca di collegare Malpensa con Orio al Serio con un tracciato che attraverso la linea di Seregno si collegasse poi con Bergamo e quindi con Orio al Serio. Sicuramente da un punto di vista del cittadino, anche del turista che usa i due aeroporti, che hanno funzioni diverse in termini di tipologia di voli, poteva essere una cosa interessante. Sicuramente per Saronno gli avrebbe dato un'ulteriore qualità di essere uno snodo principale di tutta la rete. Questa cosa è stata abbandonata, è ancora nelle previsioni di qualche progettualità regionale o cos'altro?
Tra l'altro mi sembra che, dico un'altra, mi viene in mente che stanno a Bergamo, stanno pensando di collegare Bergamo a Orio al Serio, perché mi pare che non ci sia ancora la ferrovia lì.
No, ma infatti, allora, il tema è quello, cioè, che bisogna collegare città di Bergamo con Orio al Serio.
Ecco, credo che questo
il collegamento città di Bergamo con Orio al Serio consente di fare i collegamenti Milano-Orio al Serio. Questo è il tema. Tutto il resto in questo momento, diciamo, non è evidentemente nell'agenda. Anche perché tra l'altro il collegamento diciamo vero, intendendo dal punto di vista dei numeri, riteniamo che sarà assolutamente Milano aeroporto di Bergamo del Siena. Il resto è da vedere, da capire. Io personalmente non credo all'opportunità di andare a collegare fra loro gli aeroporti, perché in realtà non c'è traffico fra gli aeroporti, c'è traffico fra i poli principali, diciamo le principali città e gli aeroporti. Quindi ad oggi il tema è quello lì, i 3 km, non ricordo quanti sono, da Bergamo all'aeroporto e il collegamento Bergamo-aeroporto Milano. Questo è il tema oggi.
Per cui diciamo che era una previsione che è stata superata da quello che ci
stai raccontando. Superata piuttosto che, diciamo, per il momento
accantonata.
Non è prioritaria.
Veniamo all'ultima questione, che riguarda invece il discorso degli investimenti che saranno fatti con i soldi del PNRR e il collegamento tra il Terminal 2 Gallarate, il quadruplicamento della tratta Ro-Parabiago, e quindi a questa ventilata ipotesi che quando ci sarà questo collegamento sarà interrotto quello che è il collegamento da Malpensa, passando per Saronno, a Milano Centrale. Tu questa cosa la vedi come un'opportunità per il nostro territorio piuttosto che come l'ennesima sottrazione di un servizio?
No, allora io suggerisco di guardare da questo punto di vista. L'intervento T2 Gallarate e il quadruplicamento che si faceva riferimento consentono di integrare ancora di più le reti, rete Ferrovia Nord e rete RFI, consentono dei collegamenti ad oggi non possibili e in realtà aumentano la capacità delle infrastrutture e quindi aumentano il numero di potenziali collegamenti fra la città di Milano e l'aeroporto di Malpensa. Va vista da questo punto di vista. Poi c'è un tema di dire, benissimo, una volta che ho realizzato questo tipo di connessioni, che tipo di servizio vado a metterci sopra? Ora è evidente che da un certo punto di vista il collegamento tra T2 e Gallarate, quindi diciamo non più passando da Saronno, se la vedete dal punto di vista, diciamo, dei tempi di percorrenza è meglio, cioè nel senso da Milano Centrale attraverso, diciamo, sempre Gallarate e non passare più da Saronno, in termini di tempi di percorrenza è meglio. Ma il problema non si tratta di sottrarre, si tratta di dire, bene, allora abbiamo da collegare Centrale, abbiamo da collegare Cadorna, c'è da collegare la parte svizzera e c'è questa opportunità. Come andiamo a ridisegnare i servizi? Ragionando sul fatto che lo scenario a tendere porterà ad avere la possibilità di avere 8 collegamenti. E teniamo presente che questi tipi di connessione che si vanno a realizzare consentiranno sempre più di avere anche la connessione che ci deve essere fra i treni alta velocità all'aeroporto di Malpensa. Allora, poi qui si tratta di disegnare. Uno scenario potrebbe essere che io mantengo 2 collegamenti all'ora Cadorna passando da Saronno, ne faccio 2 da Centrale che non passano più da Saronno, ci si tratta di disegnarlo. Su questo, rispetto anche alla descrizione che facevo del gruppo prima, bisogna mettere in chiaro le cose, cioè noi siamo l'operatore, noi possiamo fare delle proposte. Chi decide la regolazione? La Regione Lombardia, che decide questo treno va di qui piuttosto che di là, si ferma in questo modo, questa è l'elettrice, e deve fare i conti con la capacità dell'infrastruttura. Per cui io non partirei dicendo Saronno perde il collegamento, no, partirei dicendo finalmente si moltiplicano i collegamenti possibili, perché uno dei temi per consentire il collegamento aeroportuale è avere maggiore frequenza, no? E poi si tratterà di disegnare, di capire come andarlo a disegnare. Quindi io la vedo come opportunità.
Io farei l'ultima domanda al nostro dottor Piuri. Saronno è una città dove deve guardare il futuro. Gli elementi che oggi la rendono attraibile e attrattiva sono? le Ferrovie Nord, l'ospedale e la scuola. La scuola abbiamo 12.000 studenti che frequentano il Saronno. L'ospedale, ahimè, già accennava Nicola, è un problema, è un punto di domanda molto grosso con molte nuvole sul cielo. Ecco, la Ferrovia Nord, dottor Piuri, nella Saronno del futuro avrà ancora un ruolo importante come ce l'ha adesso, sì o no?
Allora, secondo me di più, perché torniamo alla battuta fatta prima sui confini amministrativi, cioè secondo me il ragionamento non può più essere quello, diciamo, della città che guarda i suoi confini amministrativi e giustamente dice: dentro questi confini io ho queste cose, che cosa posso fare? Il tema è territorio più vasto, persone che vivono, diciamo, distribuite sul territorio e funzioni sul territorio. Come si fa a consentire il più possibile, ragionando in una logica di maggiore distribuzione delle residenze e delle presenze, rendere accessibili i servizi principali? Quindi, da questo punto di vista, essere uno dei nodi principali della rete ferroviaria, avere questo tipo di connessione con i principali poli della regione, è un valore che crescerà per Saronno, purché Saronno non ragioni in una logica esclusiva dei suoi confini amministrativi da una parte, ma ragioni invece come un pezzo di territorio che sta dentro una città che tanti urbanisti e tanti dicono deve essere sempre più distribuita. Anche perché quello che sta accadendo, lo sapete benissimo, le grandi città, grandi in Italia, poi all'estero non sono neanche, cioè quelli italiani non sarebbero così grandi, hanno questo fenomeno di gentrizzazione, no? Cosiddetto, cioè che tendenzialmente espellono le persone, espellono, diciamo, le fasce più deboli, creano una serie, diciamo, crescono le disuguaglianze e quant'altro. In una situazione di questo tipo qui, il territorio intorno alle aree metropolitane acquisisce maggior valore, perché consente di insediarsi in un territorio e, grazie alla rete di mobilità, poter accedere molto facilmente a una serie di servizi che sono ben al di là dei confini amministrativi del territorio stesso. Non so se mi sono spiegato. Quindi, secondo me, di più. È chiaro che bisogna avere, diciamo, una visione di questo tipo.
Siamo in chiusura. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che da domani potrete assistere e potete riascoltare questa trasmissione in podcast sul sito radioorizzonti.org alla voce Il Confronto. Grazie, dottor Piuri, di essere stato
dottore,
con noi.
Dottore, noi la ringraziamo per una bella serata, una bella chiacchierata.
E buona serata.
Ci vediamo.
Ecco. Grazie soprattutto a Radio Orizzonti che ha reso possibile questo tipo di dibattito e questa rubrica, certo, che verrà arricchita da altre.
Direi dipende dalla palla che salta. Detto, ci rivediamo, dottor Piuri. Perciò noi saremo veramente contenti e felici di ospitare la cosa nei nostri studi. Grazie.
Buona serata.
In podcast, news, interviste, rubriche, curiosità musicali, società, associazioni, eventi dal territorio. I podcast di Radio Orizzonti in Blu li trovi su www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV, scaricabile da Google Play o App Store. Radio Orizzonti Podcast, la tua radio H24.